Un saluto a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Block Notes, appunti di contemporaneità. Questa è una puntata speciale, una puntata che personalmente mi sta particolarmente a cuore, è una puntata un po' corale, è uno speciale dedicato ai 20 anni del G8 di Genova. Sono passati 20 anni da quella data, una data che rappresenta una cesura, c'è un prima e un dopo Genova. Per chi c'era, per chi ha vissuto in contemporanea quegli eventi, anche quelle suggestioni, magari fisicamente non c'era, avrebbe voluto esserci, chi c'era e avrebbe voluto non esserci per lo shock, il trauma subito, ma anche per chi è arrivato dopo, chi si è avvicinato alla analisi e alla partecipazione attivistica, militante, alla vita politica di questo paese, e si è ricostruito Genova dai racconti, dalle immagini, dagli effetti, no? Viviamo un momento in cui ad esempio, no? Piena emergenza climatica, cambiamenti climatici, alluvioni, no? Allarmi idrogeologici. 20 anni fa, nella piattaforma di quel movimento c'era l'ecologismo, c'era l'ambientalismo, c'era la sostenibilità economica, no? Contro gli eccessi del capitale. Nel 2008 puntualmente è esplosa la crisi Lehman Brothers e poi il sistema economico mondiale è affondato, anche se hanno fatto di tutto per tenerlo in vita come un morto vivente, come un Frankenstein. Si parlava di diseguaglianze. Mai come adesso il mondo è diseguale, pochi sempre di meno ricchi contro tantissimi sempre di più poveri. La precarizzazione del lavoro, ne abbiamo tantissime, quel movimento le indicava tutte, no? Chiedeva attenzione ed è stato represso a suon di manganellate. Il sangue, metaforicamente il sangue di Carlo Giuliani, ha travolto come, no, uno tsunami i desideri di cambiamento di un movimento globale. Tra l'altro teniamo sempre presente che le ambizioni, no, di un movimento mondiale, internazionale, sono state represse brutalmente proprio in Italia. L'apparato repressivo italiano ha avuto questo ennesimo primato, no? E c'è stato anche chi purtroppo l'ha conosciuto in quel momento, il volto oscuro della repressione in Italia, no? Chi veniva dagli anni 70 la conosceva già, c'era stato il fascismo prima, insomma, ma per tanti ventenni di allora, i miei coetanei, io avevo 26 anni, adesso 20 anni fa, avevo 26 anni, più o meno in questo momento moriva Carlo Giuliani. E quindi diciamo che questo speciale di Block Notes, questi due episodi che vanno in onda oggi, perché ci segue in diretta su Radio Città Aperta adesso e poi alle 17, e che saranno ascoltabili in podcast a partire, insomma, dalle 18:30 di oggi, sono dedicati alla memoria di Carlo Giuliani, che è stato un po' un simbolo di resistenza, anche suo malgrado, a quello che poi è successo, no? Quell'estintore lanciato, no? Era un po' il simbolo, che piaccia o no questa cosa, a chi ancora parla di aggressione, carabinieri, non so. Quell'estintore era il simbolo alla resistenza, tutto quello che ci ha travolto, che ha travolto anche quelli che dicevano potete restare a casa. Abbiamo raccolto in un'idea un po' corale di trasmissione una serie di testimonianze di chi c'era, di chi non c'era, di chi, insomma, tutti concordi su un punto, cioè il focus della puntata è questo: Genova è una cesura, c'è un prima e c'è un dopo, e lo è, cristallizzata nel tempo anche per chi l'ha vissuta, rivissuta anni dopo, no? Nei racconti, nelle descrizioni, negli effetti. È come se fosse cristallizzato immobile del tempo e crea effetti. Vi proponiamo una serie di interventi, di battute molto rapide in successione. Partiamo dal contributo di un militante storico qui a Roma, dove ha sede la Città Aperta, dove mandiamo in onda Block Notes, che è Nunzio Derme. L'abbiamo intervistato insieme ai compagni e colleghi di Contropiano per uno speciale che vi consigliamo di seguire, uno speciale video di contropiano.org sui 20 anni di Genova. Abbiamo così approfittato, sono andato anche io a intervistarlo, mi ha colpito molto alcune dichiarazioni, un pezzettino di quello che ha raccontato lo proponiamo in apertura di questo primo episodio dello speciale Natale, 20 anni dopo, Genova 2001. Ascoltiamo le parole di Nunzio Derme, poi altre testimonianze, altri racconti, altri flash di chi vuole oggi ricordare insieme a noi Genova.
In cui quel movimento arriva a Genova aveva dei precedenti, quindi il G8, quindi l'Ocse, quindi Mobile Tebbio, tutta una serie di eventi internazionali a Praga, in cui il movimento si rappresentava al di là dei punti di vista che poteva esprimere, cioè nel senso, spesso le dice tute bianche, no? Ecco, le tute bianche erano la rappresentanza politica di un qualcosa che era molto fra stragliato e plurale, sicuramente fra le tute bianche di Roma e le tute bianche di Padova e di Venezia c'era una differenza, come c'era una differenza fra i veneziani e i milanesi. La cosa importante era che si era costruita una pratica di movimento che permetteva da un lato di lottare sul terreno della democrazia conflittuale, dall'altro di costruire un consenso perché comunque i mezzi e gli strumenti che venivano usati non erano offensivi ma sostanzialmente difensivi. Il personale politico che in qualche modo ha portato fino a Genova e che aveva ruoli di responsabilità nel movimento veniva dagli anni 70. Quel movimento viene 30 anni dopo gli anni 70, perché nel 2001. Nei primi anni 90 in una città come Roma, ma più in generale, si cominciano a rioccupare spazi sociali, che erano, diciamo, le forme all'alba, diciamo, in quel chiaroscuro che porta al terzo millennio, erano le forme di organizzazione territoriali che in qualche modo in quegli anni cominciavano a rispuntare come esigenza da parte di chi diciamo usciva dagli anni 70, aveva subito bene o male una serie di repressioni, vessazioni, galera, confino, latitanza in qualche modo, la possibilità di ricominciare a fare politica, perché quegli anni si erano chiusi con una repressione generalizzata che aveva portato centinaia di compagni e di compagni, migliaia, nei padri galere. Dico questo perché? Perché sostanzialmente anche sul terreno della rappresentanza politica, diciamo, essenzialmente questo movimento con le sue caratteristiche territoriali era composto per lo più da centri sociali, che erano la forma di organizzazione che si è determinata dopo lo scontro acuto degli anni 70 e 80. I centri sociali erano una sorta di camere del lavoro metropolitane, quelle che erano prima i circoli del proletariato giovanile, ma ancora prima le case del popolo. Cioè in queste situazioni, in questi spazi si ricomponeva l'operaio che lavorava in fabbrica, il disoccupato, l'emarginato, i giovani. Comunque l'elemento di ricomposizione sociale a livello territoriale diventavano questi spazi, che nascevano un po' dappertutto, al di là di chi poi li metteva in campo. Chiaramente questa cosa qui dice una cosa abbastanza chiara, cioè l'occupazione degli spazi sociali fa da trampolino di lancio non solo per un rapporto nuovo con i territori, cioè i centri sociali facevano politica, intercettavano pezzi del proletariato, hanno sconfitto nei quartieri popolari la destra, anche insieme a altri, e chiaramente hanno cominciato a porsi il problema anche di una rete nazionale. Lo sgombero del Leoncavallo dal suo punto di vista è significativo, avviene la prima volta nell'89, ce lo riprendiamo, e nel 94 c'è l'ennesimo sgombero che fa confluire tutti i centri sociali d'Italia su a Milano. Dico questo perché è importante, perché lì nasce la Carta di Milano, l'esigenza di fare una politica nazionale e internazionale dei centri sociali. Era il periodo in cui Maroni era ministro di interno della Lega, per cui l'obiettivo in quel momento era di chiudere tutti i centri sociali dopo il Leoncavallo. Chiaramente una serie di mobilitazioni nazionali, cittadine, ma soprattutto una tendenza all'occupazione che andava al di là di noi. Cioè noi avevamo capito che anche al di là dei quantieri avevamo intuito una tendenza che poi si è determinata e si è evoluta e ha portato veramente alla nascita di un movimento che parlava con tutti, poi che era anche spregiudicato e comunque era un movimento che la sua aspirazione era rivoluzionaria nelle sue varie componenti. Quel movimento era contro l'Unione Monetaria Europea, ma era per l'Europa dei popoli, l'Europa sociale, l'Europa mediterranea. Ci parlava di un altro mondo possibile, diceva che il Fondo Monetario Internazionale andava abbattuto, parlava di tutti i grandi organismi che oggi stanno distruggendo il pianeta anche dal punto di vista dell'ecosistema, diceva tutte queste cose e si mobilitava, aveva una capacità di mobilitazione non indifferente. E poi aveva individuato, chiamiamolo così, la Torre d'Avorio, in cui i potenti della terra, le elite, si vedevano, perché non è che c'erano solo quelli, i potenti della terra, che si vedevano a Davos, no, in luoghi spesso sconosciuti e iperblindati, ma hanno cominciato praticamente a rendere chiara, no, il governo dell'economia tramite una rappresentanza di quelli che erano i paesi più forti, quindi il G8, oggi è il G20, il G7, a seconda della situazione politica uno veniva aggiunto o veniva rilevato, comunque quelli erano i potenti d'Atena che facevano quel tipo di interessi e stavano portando anche la guerra. E ci sono una serie di grandi eventi, a Roma c'è lo scontro sulla torre, a Milano c'è il Leoncavallo nel 94, miliardi di danni, scontri tutto il giorno, e per la prima volta a Milano compaiono le tute bianche, perché il servizio d'ordine di Milano aveva deciso di mettere la tuta bianca pure come elemento di tutela, ma anche come dato di invisibilità, perché in quel momento i centri sociali rappresentavano la parte invisibile del proletariato, quelli ai margini della produzione, quelli che comunque in qualche modo già negli anni 70 erano insorti, poi una parte sono stati assunti, ma l'altra parte, cioè la marginalità, era finito il boom economico, erano finita l'assunzione, era finito tutto. E quindi voglio dire, la tuta bianca diventa un elemento caratteristico. Gli anni 90 sono gli anni della ricostruzione, l'hanno pure, per esempio, in cui questi movimenti cominciano pure a diventare offensivi dal punto di vista politico, cioè c'è la manifestazione contro Schengen in Olanda, occupiamo i treni e andiamo in Olanda. Che cosa è mancata a Genova? L'organizzazione, quella è la prima cosa, una soggettività politica in grado di incanalare in un unico alveo tutta quella cosa. Chi era organizzato istituzionalmente ha cannibalizzato il movimento, si è fatto gli affari propri e poi l'ha sacrificato per andare al governo con Prodi e ha votato la guerra. Questo è successo. Facevamo paura perché praticamente a un certo punto avevamo capito che stavamo crescendo e stavamo utilizzando anche spregiudicatamente le istituzioni. Cioè noi utilizzavamo le istituzioni per rilanciare la democrazia conflittuale che loro volevano azzerare, proprio per chiudere con gli anni 70. E negli anni 70 potevi voler tutto, perché c'era un protagonismo talmente forte che faceva egemonia su tutti i settori della società, sulla magistratura, poi nasce magistratura democratica, medicina democratica, la psichiatria, le scuole per tutti, la sanità pubblica, le scuole e i piscine popolari dentro i quartieri, cioè quello era il movimento operaio che come blocco sociale faceva egemonia su tutta la società, faceva conquiste sociali e civili per tutti, c'era l'aspetto generale, che in parte c'era anche il movimento di Genova, questa coscienza, perché era ancora molto vicino. La nuova generazione, quella che veniva dopo di noi, praticamente a Genova si è accorto che lo Stato, quando decide di chiudere la partita, per questo parecchi sono rimasti scioccati, perché noi sapevamo, noi avevamo scelto di giocasse qua la partita. Purtroppo la generazione che aveva 7-8 anni, 10 anni meno di me, quella violenza così dispiegata, noi avevamo visto i morti per strade, i scontri fa servizio d'ordine, le botte dentro le celle, i braccetti morti, i compagni impiccati, a voglia a te. No, abbiamo fatto il Cile, no, non abbiamo fatto il Cile, già non è stato il Cile è peggio. Però sicuramente non facevano prigionieri. E quindi quando vedi che uno sarenne e gli menano 10, che sei uomo, donna, giornalista, è chiaro che hanno fatto la scelta di ridurre ai minimi termini quel movimento nella sua pluralità. A voglia fa così care de Lilliput che i mani bianchi, la stessa cosa, stanno tutti a parlare così, Santa Maria Capovetere. Non è che sto movimento non si muoveva, sto movimento andava a chiudere i centri di permanenza temporanea, invadeva le basi, bloccava i treni, e questi hanno capito che noi stiamo formando una nuova generazione all'abitudine del conflitto, e invece diceva io non te lo faccio proprio fa, io... E hanno fatto, e ti hanno stroncato, hanno deciso di chiudere la partita. L'hanno fatto con le bombe alla fine degli anni 60 e l'hanno fatto con le bombe, gli arresti, la ristrutturazione dei grandi fabbri alla fine degli anni 70 e poi alla fine degli anni 90 ulteriore salto di qualità, non c'è più la centralità operaia, ho rotto la rigidità operaia, una fabbrica da 1000 persone sono diventate 10 fabbriche da 100 persone e molte rompo il culo. E quindi Genova, c'è cioè un'unità di misura nella storia, sui millenni, Genova o la vedi dentro come un unico, è il codà, è la fine, è stata la madre di tutte le battaglie per chi si è vissuto negli anni 90, che noi eravamo i servizi del 71, È chiaro che arrivi a Genova, che alla fine dici, oh, capito, non parliamo, sappiamo che di, perché se sentiamo la responsabilità, forse non aver spiegato alla gente, è scioccata quello che cazzo, a che cazzo andiamo in cruto. Casarini, che era più giovane di noi, fa pure la dichiarazione di guerra, la fa all'improvviso, potrebbe essere stata quello, tutto quello che te pare. Però cazzo, tu hai lasciato il livello dello scontro, hanno sparato in Svezia un ragazzo una settimana prima. Oh, in Svezia non è mai successo niente, eh. Hanno detto che hanno ordinato 300... black bag, che sono praticamente i sacchi dove vengono messi i morti, quindi c'era anche quella cosa lì. La polizia era stata dotata di nuovi strumenti tecnici, ad esempio.
E queste sono la testimonianza, è giusto un assaggio per non rovinare poi anche insomma l'esclusiva dello speciale di Contropiano, che suggeriamo a tutti di andare a seguire, insomma una ricostruzione diciamo abbastanza precisa e puntuale di quello che era il clima politico e sociale per arrivare a Genova. Andiamo avanti con i contributi, adesso ascoltiamo la testimonianza, il ricordo e l'analisi di Mila Pernice, insomma una voce nota, chi segue la radio da tanto tempo, collabora con contropiano.org, aveva circa 20 anni nel 2001, era alle sue insomma così non primissime, prime esperienze di militanza. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato il suo contributo. E siamo al telefono con Mila Pernice, voce nota a chi ascolta la radio magari da tanti anni, attualmente fa parte della redazione di contropiano.org. E ciao Mila, innanzitutto grazie della tua disponibilità.
Ciao Alessio, un saluto a tutti, grazie a voi.
Tu c'eri a Genova, no? Tu sei...
Io c'ero, ero insomma poco più che una ventenne, quindi... diciamo ricordo quei tre giorni con gli occhi e la memoria di una ventenne, diciamo, per quello che ho vissuto, che ho visto, per come eravamo partiti pieni di aspettative, insomma, quindi sì, l'ho vissuto così da ventenne. Oggi, come dire, le foto, le immagini, i ragionamenti, è un tuffo nel passato, ma anche ovviamente un'occasione per ragionare sul presente e sul futuro.
La tesi che portiamo avanti oggi in questa puntata speciale di Block Notes è che Genova rappresenta la cesura fra il prima e il dopo, per chiunque, per chi c'era, ma anche per chi è arrivato dopo. Nel corso di queste due ore, di queste due puntate, insomma due episodi di questa puntata speciale, ci sono anche delle voci di persone insomma che non c'erano, erano troppo piccoli, troppo giovani per partecipare, e poi anche per loro un po' cristallizzata nel tempo c'è stata questa cesura. Per te la cesura fra il prima e il dopo è stata immediata o l'elaborazione è arrivata diciamo più con la consapevolezza e magari un po' di analisi, impossibile immaginiamo in quel momento lì, no? In quel momento forse c'era più lo shock che la capacità,
esatto,
di elaborare.
Esatto, eravamo scioccati, parliamo diciamo del tardo pomeriggio del 20 luglio, quando dopo una giornata di scontri che ovviamente ci aspettavamo, perché chiunque partì per Genova sapeva, no, che c'era un livello di conflittualità che permeava diciamo tutti i collettivi, tutte le realtà che poi aderirono al Genova Social Forum, sappiamo erano più di 1000 realtà, quindi ci fu una cesura diciamo nei giorni, appunto quel 20 luglio nel tardo pomeriggio, quando nelle file dei manifestanti arrivò la voce che un compagno era stato ucciso, quindi diciamo rispetto al primo giorno in cui scesero in piazza in una grande manifestazione, devo dire anche gioiosa, no? Tutti noi ce la ricordiamo così, contro il razzismo, per la libertà di movimento. Questo secondo giorno, su questo secondo giorno è calato ovviamente un velo, come dire, sia di sgomento sia di rabbia, no? Che poi esplosa il giorno successivo, il 21, con la grande manifestazione. Appunto da cui tutti urlavano assassini, no? Perché ci si aspettava la repressione, si era vista a Napoli, no? Qualche mese prima si era capito che ci si preparava anche, no, a una risposta particolarmente violenta, l'avevamo visto, ma che si arrivasse a un tale livello di violenza indiscriminata, ricordiamo che a Genova c'erano, non c'erano solo i centri sociali o i cosiddetti black bloc, c'erano anche le realtà del pacifismo, della anche le realtà cattoliche, no? C'erano pure le suore, per dire, in piazza. Ma non si guardò in faccia a nessuno, si partì con, prima con gli scontri, violenze di strada, l'uccisione di Carlo Giuliani e successivamente anche con i momenti alla Diaz e a Bolzaneto, dove appunto le forze del disordine portarono avanti torture vere e proprie, come è stato poi riconosciuto successivamente negli anni successivi. Quindi questa cesura fra il prima e il dopo l'abbiamo vissuta direttamente in quei giorni. C'è poi, diciamo, una cesura della storia con la S maiuscola, se così la vogliamo chiamare, che appunto riguarda tutti noi e riguarda il periodo immediatamente successivo, pensiamo all'11 settembre, riguarda gli anni immediatamente successivi, pensiamo a quello che è diventato l'Unione Europea, per esempio, no? Lì si manifestava anche per chiedere partecipazione, per chiedere che si tenesse conto, no, delle istanze popolari, delle istanze di tutte le realtà che allora scesero in piazza contro il G8. Diciamo, quello che è avvenuto dopo ha visto una sempre maggiore distanza poi rispetto alle realtà popolari, no? Appunto, facevo riferimento all'Unione Europea, qui siamo su una centralizzazione decisionale, no, che ha come dire, ipotecato in modo pesante quelle che sono le esigenze delle fasce subalterne, della periferia, dell'Unione Europea. Insomma, questo è uno dei filoni possibili di ragionamento, però certo, cioè, possiamo parlare di due tipi di cesure, quella vissuta allora rispetto alle aspettative che avevamo, non pensavamo di fare la rivoluzione da un giorno all'altro, ma sicuramente di come dire, cominciare a portare il livello del conflitto a un punto tale che si potesse tenere finalmente conto anche appunto, no, delle nostre istanze. Così non è stato, perché tutto è stato stroncato, come sappiamo, dall'11 settembre e poi da quello che è avvenuto successivamente. Genova, tra l'altro, è stato un laboratorio fondamentale, diciamo, dal loro punto di vista, per poi, come dire, applicare in Italia in un modo o nell'altro il reato di tortura, la violenza, come abbiamo visto a Santa Maria Capua Vetere, per dirne una, no?
Il famoso laboratorio della repressione, no?
Un laboratorio repressivo che sì, dal loro punto di vista ha funzionato, purtroppo così è stato, perché la morte di un manifestante, l'assassinio di Carlo, ovviamente ha gettato nello sconforto tutti noi che eravamo lì, ed è stata una, come dire, una pagina veramente nera, insomma, della storia in Italia e non solo, perché poi, come sappiamo, per i successivi vertici internazionali si è evitato accuratamente, no, di dare la possibilità a grandi manifestazioni come quella che ci fu nel 2001 di tornare a riunirsi come fu a Genova.
Un'ultima battuta, a parte la percezione, no, insomma, chi partecipò a quell'evento come te, ma magari veniva da un'esperienza di piazza più lunga della te stessa di 20 anni fa, no? Dice uno dei motivi di questo grande shock fu il fatto che per la prima volta una generazione di militanti, di attivisti, vide la faccia brutale dello Stato, no? Non conoscevano gli anni 70. È cambiata la tua percezione di questo aspetto del potere statale? Parlando, insomma, per preparare questa trasmissione, ho parlato con alcuni ragazzi più giovani, no? E dicono: per noi è sempre stata così, cioè la nostra visione delle forze dell'ordine, dell'attività di controllo delle piazze, cioè, è sempre stata quella, no? Forse per te è stato un cambiamento di prospettiva?
Beh, guarda, io avevo avuto il piacere già di confrontarmi con questo approccio, diciamo, se non pianificato, forse, come è stata Genova, nel 92, quindi era ai tempi della scuola. Nel 92, il 2 ottobre, ci fu la manifestazione cosiddetta dei bulloni, l'attacco quindi al sindacato confederale, la repressione di piazza. Quello era stato il primo, diciamo, il primo, come dire, momento, no, di confronto con questo tipo di approccio delle forze dell'ordine in piazza. Genova però fu la guerra. Genova fu la guerra, cioè in confronto, come dire, mi ricordo che nei giorni successivi continuavo a sentire nelle orecchie i rumori degli elicotteri, no? C'era un silenzio strano nelle strade della città, si sentivano più rumori, botti. Certo, fu uno shock anche da questo punto di vista, da una parte fu anche, come dire, un insegnamento, appunto, su come muoversi in piazza. Poi, come dire, i compagni ci aiutavamo tutti, c'erano quelli con i carrelli, i limoni per gli occhi, no, visto che i lacrimogeni, sì, perché fu le cariche della polizia, io ero proprio inviato le maide, no, quando inaspettatamente partirono questi lacrimogeni, queste cariche, perché non eravamo neanche vicini alla zona rossa cosiddetta. Quindi questo sicuramente ha segnato anche tanti che per la prima volta, come me, possiamo dirlo, appunto, hanno potuto vedere a cosa si potesse, a quali punti, diciamo, potesse arrivare la violenza della polizia, dei carabinieri. Devo dire che a distanza di anni ovviamente non rinneghiamo nulla. Come è stato detto anche in qualche occasione questi giorni, c'è bisogno di quel livello di conflitto, ovviamente ci devono essere le condizioni. Si è sentito anche, insomma, probabilmente anche a livello generale, un bisogno anche di organizzazione, no? Perché molte realtà erano assolutamente spontanee, no? C'era una presenza spontanea di tanti che non avevano punti di riferimento a livello, come ti dico, strategico, no? Di questo ovviamente c'è bisogno, oggi c'è bisogno, così come di quel livello di conflitto. E come dicevamo anche qualche giorno fa, magari ci fosse un movimento così ampio, così determinato. E questo, diciamo, solo la realtà ci potrà offrire le condizioni per rivedere, no, prima o poi un grande movimento come quello che chiedeva un altro mondo possibile, oggi dire, diciamo, un altro mondo necessario, come appunto,
esatto,
questi anni.
Volevo proprio chiederti questo in chiusura, scusa che ti interrompo, però sono passati 20 anni, tu da ventenne sei rimasta
quarantenne.
Una ventenne, però più esperta della vita, sei anche mamma, lo diciamo anche, quindi quel movimento diceva, no, era contro la guerra, e noi abbiamo avuto un ventennio di guerra ininterrotto, no? Iraq, Afghanistan, Siria, eccetera, 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 Libia, eccetera. Chiedeva diritti, no? Che ne so, sul lavoro. Noi abbiamo la precarizzazione totale,
il pacchetto 3 o il centrosinistra,
ma tutto quello che è successo dopo
che abbiamo visto, assolutamente. Quindi aveva ragione,
chiedeva attenzione, ecologismo, e abbiamo il pianeta che si sta tropicalizzando, ormai siamo in emergenza climatica.
Sì.
Quando uno dice avevamo ragione noi, e uno dice vabbè, la retorica dei 20 anni dopo, invece era vero, quel movimento aveva ragione.
No. Aveva assolutamente ragione, ovviamente le condizioni che portarono alla creazione di quel movimento oggi sarebbero diverse, perché, diciamo, ogni epoca, no, ha le sue caratteristiche, la sua realtà, ogni epoca ha la propria realtà, no? Con cui confrontarsi, quindi magari su basi attuali, su presupposti attuali, però quello che avvenne a Genova in qualche modo prefigurò quello che poi è avvenuto negli anni successivi, appunto, come dicevi bene tu, Alessio. Quindi in effetti il movimento aveva ragione. Oggi non ci potrà essere un movimento del genere, oggi o domani o dopodomani, ce ne sarà forse un altro. L'importante appunto è che sul livello di conflittualità, come dire, non rinneghiamo nulla, assolutamente, quello che anzi continuiamo a denunciare, quella che è stata una gestione criminale della piazza, assolutamente. Però continueremo, come dire, anche chi oggi continua a essere impegnato sul fronte politico, sociale, sindacale, a dare il contributo perché si costruisca un nuovo movimento che sappia appunto fronteggiare quella che è la realtà di oggi o di domani.
Tra l'altro, Mila, per concludere, visto che sia tu che io ci siamo occupati di informazione e facendolo anche cercando di dare un contributo militante a questa cosa, Genova fu importante per un nuovo modello di informazione che poi tra l'altro ha permeato un pochino da quel momento in poi tutta la cosiddetta controinformazione, no? Parlo sì. di Indie Media, insomma, sto parlando.
Indie Media, sì, il fatto che chi partecipava alle mobilitazioni poteva essere un soggetto, no, per veicolare le informazioni, le riprese dalle piazze, non ci si affidava più, diciamo, ai media esterni, ai cosiddetti media ufficiali, ma l'informazione ce la facevamo noi, no? Le facevamo girare noi le notizie, noi facevamo le riprese, e su questo, diciamo, Indie Media ha un po' aperto la strada appunto all'informazione cosiddetta dal basso, che oggi poi è facilitata dai social media, come sappiamo. Allora ancora non c'erano, no? Oggi è ancora più facilitata, dobbiamo dire che questo è un'eredità, come dire, da prendere, da migliorare, da implementare, perché affidarsi ai media mainstream vuol dire dare in pasto, come dire, spesso, no, all'avversario quello che invece noi vogliamo raccontare nel modo in cui lo vogliamo raccontare.
Questo aspetto di Indie Media onestamente non me lo ricordavo, no? A proposito di media mainstream, tante volte ne parliamo, recentemente con Lorenzo Palmisciano che abbiamo al telefono. Ci sei, Lorenzo?
Ci sono, buonasera, ciao Alessio.
No, mi veniva in mente che Lorenzo, anche tu, insomma, hai un piccolo ma importante passato qui a Radio Città Aperta, anche tu, insomma, questa mattina mi ha colpito un tuo intervento sui famosi social di cui parlavamo con Mila rispetto a Genova. No, mi viene in mente no, i nostri discorsi adesso, insomma, ci occupiamo insieme io e te di calcio, no? Però anche lì il tema della stampa mainstream, che ormai è totalmente inaffidabile, è un tema abbastanza frequente. Adesso, giusto per sdrammatizzare un po', non mi ricordavo che Indie Media esordì proprio lì a Genova, no? Questa cosa non me la ricordavo. Insomma, uno dei tanti portati di quei tre giorni, il tema di oggi è cesura, Genova 2001 come cesura, fra un prima e un dopo, per tutti, per chi c'era, per chi non c'era, per chi c'era dal punto di vista della partecipazione emotiva, sociale, politica, ma non c'era fisicamente, ma anche per chi magari aveva un'età tale da renderlo un po' marginale anagraficamente a quel tipo di movimento, che però poi si è reso conto, no? Ha sviluppato la propria idea di Genova, l'ha vissuta a modo suo e si è accorto che questa cesura esiste un po' per tutti quanti. E tu sei un esempio, no? Tu eri un po' piccolino nel 2001, avevi, mi pare, 14
sì,
anni,
sì,
no?
Appartengo a quest'ultima categoria. Io il 19 luglio del 2001 compivo 14 anni e insomma ero un ragazzino che...
Tra l'altro auguri perché il tuo è molto recente. Okay.
Con la confusione, l'approssimazione che può avere un ragazzino per giunta di provincia di quell'età, comunque... anche sentendo alcuni amici di mio fratello che ha 7 anni più di me, quindi erano abbastanza più grandicelli e che erano in procinto di partire per Genova, io ricordo di aver chiesto ai miei genitori il permesso per andare, permesso che mi fu negato e che insomma col senno di poi anche comprensibilmente direi. Questo per dire che però appunto avevo già una mia idea, cosa che fece sì che io seguissi quelle giornate con molta attenzione e che poi da lì in poi, anno dopo anno, con il materiale che è emerso, con i processi che ci sono stati, con tutte le informazioni, le immagini che sono venute fuori, gli articoli prodotti da chi c'era, insomma ho messo insieme tutto questo materiale continuando a seguire e sì, anche per me Genova rappresenta una cesura, un momento del quale, come ti dicevo, poi per me è sempre complicato parlare, perché appunto nonostante abbia raccolto un'enorme quantità di informazioni, nonostante possa ritenermi decisamente informato sui fatti di Genova, c'è una quantità di elementi talmente grossi e talmente dirompenti che poi sia politicamente che anche emotivamente diventa difficile fare chiarezza e metterli in fila in un ragionamento che possa insomma concludersi in meno di 10 giorni consecutivi di monologo.
Però diciamo che una cosa, un minimo con un comune denominatore alle tante sensibilità si può trovare, no? Viviamo un contesto sociale, politico, storico, ambientale, no? Tale da dire che quelle istanze portate avanti da quel movimento, che è l'ultimo movimento di massa, no? Che ha avuto modo di mettere in discussione il volere di chi sostanzialmente decide come deve andare il mondo, perché questo si tratta. No, mi viene in mente l'ecologismo e adesso siamo in piena emergenza ambientale, mi viene in mente la critica al capitalismo, neanche 10 anni dopo Lehman Brothers e tutta quella crisi sistemica che è stata mascherata da trucchi e trucchetti vari, ma che ha decretato il fallimento, no, di quel modello economico che viene tenuto in vita per continuare a far profitto sempre a pochissimi. Mi viene in mente i temi dell'immigrazione, la repressione dei flussi migratori, la precarizzazione del lavoro, la forbice sociale che ormai non è neanche più una forbice,
la libera circolazione delle merci a fronte invece di
esattamente era tutta quella piattaforma che è stata
ripressa. Lo so che sembra semplicistico, però era esattamente tutto vero, era esattamente tutto come le persone che erano a Genova in quei giorni e quelle che non c'erano avrebbero voluto esserci sostenevano. E sembra quasi caricaturale a distanza di 20 anni semplificare tutto con questa frase che leggo tanto in questi giorni: avevamo ragione. Però è esattamente così. E i fatti lo dimostrano. Diciamo che, volendo estremamente sintetizzare, quel movimento contestava il neoliberismo e tutti i suoi cardini, e proprio per questo, io credo proprio in virtù del fatto che avesse ragione, è stato colpito con maggior durezza ed è stato represso come poche altre volte, perché era necessario lanciare un segnale. È un segnale che io temo che poi nei fatti sia arrivato, nel senso che poi un movimento globale di quella portata non solo non c'è più stato, ma non è nemmeno in vista. Poi è chiaro che proprio perché le cose sono andate avanti esattamente come non volevamo che andassero avanti, questo fa sì che un movimento di quel tipo oggi sia ancora più indispensabile di quanto non lo fosse 20 anni fa. Però è molto più difficile, perché nel frattempo è cambiato il mondo, sono successe tante cose e è successa a Genova che è proprio un segno, una ferita che è difficile di marginare.
E forse ti chiedo, e poi ti saluto, la percezione tua di... cioè che sei di una generazione, sì, diciamo che più o meno la generazione è la stessa, però quantomeno, ecco, non hai, da un lato non sei potuto fisicamente andare, no, così metaforicamente, a difendere quella visione di mondo, dall'altra hai vissuto in modo ancora più diretto e devastante gli effetti della società nata da chi, sostanzialmente sostenuta da chi ha represso il movimento, possiamo dire, no, questo non è una semplificazione, certo. È la realtà. non so, vivi questi vent'anni, al netto di tutta la quantità di riflessioni che sarebbe necessario fare, con un po' di, come dire, di rabbia magari verso quello che, o di rimpianto verso quello che avrebbe potuto essere. Sono due categorie molto diverse con significati diversi, no? Perché il rimpianto sa un po' di resa, la rabbia invece dovrebbe insomma portare con sé la voglia di riprendere un discorso o farne uno completamente nuovo. Quale tipo di sensazioni vivi tu al netto del tuo approccio, cioè il tuo modo individuale, certo, e soggettivo di, certo, vivere un'esperienza assolutamente collettiva?
L'impressione è che tra le due prevalga purtroppo il rimpianto, e che invece quella rabbia che pure c'è andrebbe ritrovata, ripresa e incanalata verso qualcosa che ritorni a tirare quei fili lì che vent'anni fa sono stati spezzati e che non è che siano finiti nel nulla, perché poi esiste una grandissima varietà di lotte e di realtà che mantengono vivo quel discorso, ma che sono ormai, rispetto a vent'anni fa, rispetto a tutta quella mobilitazione lì, molto più piccole e molto più isolate, e credo che l'obiettivo un po' fosse quello, isolare, piuttosto che affrontare un movimento globale e compatto, meglio affrontare una serie di piccole lotte da reprimere di volta in volta. L'obiettivo forse era un po' quello. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, ricordo anche un po' l'ingenuità con cui guardavo le cose di quei giorni. Ricordo per esempio nei giorni successivi, forse era proprio la prima pagina, non ricordo se di Libero o del Giornale, del 21 luglio, quindi di domani, vent'anni fa, il cui titolo era "È legittima difesa", e io ricordo di aver pensato, insomma, non avevo ancora, no, tutta la consapevolezza, la credo lucidità con cui posso guardare oggi alla morte di Carlo Giuliani, anche perché le notizie erano poche in quel momento. Però ricordo di aver pensato quanto ci poteva essere cattivi per titolare in quel modo, cioè bypassare completamente il fatto che fosse morta una persona, che fosse morto un ragazzo giovanissimo, semplicemente per puntare già alla fase successiva, al fatto che chi aveva sparato aveva fatto bene perché si stava difendendo. E di fronte a questo io non riuscivo a capacitarmi. Ora, vent'anni dopo, e appunto con tutta una serie di informazioni in più, mi sarebbe bastato leggere la testata senza nemmeno arrivare al titolo, appunto, trattandosi di Libero, il Giornale. Però ricordo questa sensazione che da una parte era impotenza e dall'altra era una rabbia che però era difficile incanalare, era difficile mettere in una forma concreta.
E quanto invece oggi possiamo dirlo, e forse un po' lo pensano anche molti di quelli che, no, avevano commentato i tempi, forse era meglio se se ne stava a casa Carlo, quanto significato ha quell'estintore, che significato che ha, no? Veramente, lo dico, è ancora divisivo come concetto in un paese retrogrado come questo. La legittima difesa non era lo sport del carabiniere, la legittima difesa era l'estintore.
Ma certo, ma insomma chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale per andarsi a vedere, non approfonditamente, solo pochi tratti di quello che è successo quel 20 luglio dalla trappola di via Tolemaide in poi, e chiunque faccia questo con un minimo di onestà intellettuale non può che essere consapevole al 100% di quello che dici tu, che la legittima difesa era quella di Carlo.
Grazie Lorenzo, grazie per la tua testimonianza, per questa puntata speciale di Block Notes. E niente, a presto.
Grazie a te, a presto, ciao.
Salutiamo e ringraziamo Lorenzo Palmisciano. Si chiude la prima parte di questo speciale Block Notes, 20 anni dopo Genova 2001. Vi aspettiamo naturalmente per la seconda parte, perché ci segue in diretta su radiocittaperta.it fra qualche minuto, appunto ascoltando il nostro flusso in streaming, perché ascolta i podcast con la seconda e conclusiva puntata, il secondo e conclusivo episodio di questa mini serie. Grazie, vi aspettiamo per la conclusione di 20 anni dopo, Genova 2001.